Dunque, di nuovo buon pomeriggio da Marco Piccarelli e Alessandro Sticozzi che vi accompagnano in questo pomeriggio di Maracanã su TMV Radio, salutando tutti coloro che sono con noi in questo momento attraverso smartphone, PC, tablet, smart TV, TV tradizionale attraverso il digitale. Tutto, potete trovare tutte le informazioni sul sito TMV Radio Sport nella sezione come ascoltarci. Allora, ci sono tutti? Ci sono tutti. Allora andiamo a dare il... li accogliamo con la sigla Champions. Cioè, c'è la Champions, i nostri campioni, li chiamiamo tutti così, dai, via. Allora partiamo subito nel dare il buon pomeriggio accompagnati dalla Champions a Stefano Impallomeni. Ciao Stefano.
Ciao Marco, ciao Alessandro, buon pomeriggio a tutti.
Buon
ciao.
Pomeriggio anche a te Stefano, buon pomeriggio a Super Niccolò Ceccarini, ciao Nick.
Buon pomeriggio a tutti, anche se io e Stefano facciamo uno la Conference e l'altro l'Europa League.
E vabbè, dai, vi ho promosso, siete contenti?
Grazie per la promozione.
Grazie.
E allora aspetta, con voi c'è chi fa la Champions, non so per quanto tempo, però adesso c'è Alfio Musmarra, Tele Lombardia, Top Calcio 24, ciao Alfio.
Ancora per poco, ciao a tutti.
No, passami la battuta.
No, ma non è mica una battuta, è la triste realtà.
Vabbè, dai, speriamo bene. Poi con voi c'è anche Ivan Cardia che sta seguendo tutto sull'Inter, ci ha mandato un sacco di immagini tra allenamenti. Abbiamo anche la Porta che è arrivato, abbiamo visto in forma, tra un po' lo vediamo. Ciao Ivan, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio.
Ivan, parto da te, mi dai un po' di ultime?
Ma le ultime, allora, se sei interessato al pranzo, è in corso di svolgimento dirigenze Inter-Barcellona colloquio, insomma, chissà, cercheremo di chiedere se si parla anche di Superlega.
Sì.
Di formazione, diciamo, senza esporsi troppo, cioè senza avere certezze, però Lautaro ce la dovrebbe fare e quindi dovrebbe essere l'Argentino a far coppia con Correa questa sera in attacco. Tornerà Onana in porta, tornerà De Vrij in difesa con Skriniar e Bastoni, Darmian e Di Marco dovrebbero essere gli esterni, a centrocampo ancora a livello di probabile, ovviamente aspettiamo ancora un po' per le ufficiali e anche per avere certezza da questo punto di vista, però dovrebbe essere Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan con Aslani che dopo l'esordio al primo minuto con la Roma dovrebbe riaccomodarsi in panchina. Diciamo che i ballottaggi fondamentali ancora aperti restano questi: Aslani, Çalhanoğlu e Lautaro Dzeko, legato uno ai dubbi di Inzaghi nel far giocare due partite di fila un ragazzo così giovane come il regista albanese, e l'altro alle condizioni di Lautaro Martinez, che sembra essere in grado. Ieri gli esami hanno escluso lesioni, però insomma va monitorato di ora in ora.
Alessandro, ricordiamo un po' di numeri del Barcellona, poi facciamo un giro con i nostri ospiti su questa partita.
Sì, un solo eroico calciatore ha segnato contro il Barcellona, è Isak della Real Sociedad, almeno per quanto riguarda il campionato, nella seconda giornata. Poi Xavi non ha più preso gol e ha la miglior difesa d'Europa. In attacco ha un Lewandowski da 12 gol, ma lui ha segnato la metà dei gol di tutto il Barcellona in questa stagione. Barcellona che è leader nella Liga, ma che ha tolto un po' l'abito della squadra dominante e sa ogni tanto mettersi anche sotto la linea del pallone e difendere alla grande. Ha problemi però di formazione, soprattutto in difesa, ha vissuto dei nuovi infortuni, ha spostato Balde da sinistra a destra, dovrebbe toccare oggi a Sergi Roberto che era acciaccato nella gara contro il Mallorca. La coppia dei centrali dovrebbe essere Christensen e Eric Garcia, quindi niente marcatura di Piquet su Dzeko, uno perché Dzeko non dovrebbe giocare, due perché Piquet non partirà a titolare.
Bene, allora abbiamo fatto venire un po' di ansia Alfio Musmarra e quindi cominciamo con lui. Alfio, rischia tutto Inzaghi in questa partita, perché gli ascoltatori sono molto divisi, c'è chi dice no, si aspetta la partita con il Sassuolo, secondo invece altri, abbiamo raccolto all'inizio della trasmissione, destino addirittura già segnato.
No, io non credo che possa essere tutto legato strettamente a Barcellona, anche se a dir la verità io credo che dovremmo allargare un po' il discorso, perché qui credo che ci sia un'isteria totale nei confronti di Inzaghi, che ha mille colpe e mille responsabilità. Poi alla fine in campo ci vanno i giocatori, sono quelli che hanno avuto rinnovi anche da top player e che ad oggi non si stanno dimostrando tali. Quindi io credo che poi alla fine non sia neanche giusto quello di dare le colpe di tutto a Inzaghi. Credo che anche i giocatori, quando vai a prendere gol su palla inattiva, e non è la prima volta che accade, quest'anno è successo spesso e volentieri, delle responsabilità dei singoli ce li hanno tante quanto l'allenatore. Poi si sa che nel calcio paga sempre lui, però io non credo che sia giusto.
Quindi tu ritieni più responsabili i giocatori?
No, io ritengo tutti alla pari, perché poi io la colpa che do maggiormente in Inzaghi è aver sbagliato totalmente la preparazione atletica, lui e il suo staff. È una squadra che cammina, che arriva sempre
ma questa è una colpa pesante però,
Assolutamente sì, nessuno gliele toglie, però poi ci sono degli errori individuali sulle palle inattive, non vuol dire arrivare secondo sulla palla perché non riesce a scattare, vuol dire che non sei proprio concentrato, che non sei allineato. Io credo che tutto il lavoro che si sia fatto prima con Conte, quello che l'Inter era diventata con Conte, si è riuscito a smarrirlo in così poco tempo, mi sembra davvero qualcosa di anomalo. Però a chi chiede la testa del tecnico io dico, ma per sostituirlo con chi?
Pure questa è una bella domanda, fermiamoci qui sulla domanda che fai. Chiedo soltanto al volo a Ivan, c'è la sensazione Ivan che
se
possa...
Se vuoi ti dico due cose, perdonami anche di formazione, perché uno dei veri dubbi, la formazione è quella che avete già dato ed è già stata comunicata ai giocatori. L'unico vero dubbio riguarda l'impiego di Acerbi non al posto di De Vrij ma al posto di Bastoni.
E quindi, però, scusa, chi farebbe il centrale se gioca Acerbi?
De Vrij.
Quindi va Acerbi a fare il centro di Acerbi
che va a fare sinistra. Il braccetto. Sì,
braccetto. Sul lato di Dembélé.
Ascolta un attimo, chiedo una cosa a Ivan e poi voglio subito chiamare in causa Ceccarini e Pallomeni. Ma Ivan, c'è la sensazione che possa essere questa la partita chiave? Cioè, se dovesse perdere in maniera brutale l'Inter?
Ma no, francamente, no. Insomma, secondo me è tutto corretto quanto ho detto finora. Anzi, dal punto di vista di Inzaghi, probabilmente Sassuolo è più importante di Barcellona, perché questa è una partita insomma in cui tu confronti con una delle formazioni migliori d'Europa. Poi dovesse arrivare l'imbarcata, vediamo cosa succede. Però ecco, nello scenario anche di una sconfitta tra virgolette normale, non è questa la partita che può decidere il futuro di Inzaghi. Sassuolo già un discorso un po' diverso, perché in campionato l'Inter deve riprendere il terreno che ha perso finora, quindi da quel punto di vista. Ma in generale nella stagione dell'Inter, per quanto possa sembrare strano, alla fine oggi è big match, però Sassuolo è ancora più decisiva di Barcellona.
Nick, vengo da te un attimo. Tu sei sempre stato, posso dire, il più inzaghiano che noi abbiamo qui in radio. L'hai sempre difeso,
Sì, sì. Da sempre. Io ho una simpatia innaturale, non lo so, reciproca con Simone Inzaghi, per cui credo che, insomma, io stasera proprio... io sono chiaramente tifo per un'altra squadra, ma in questo caso stasera sono lì al fianco di Inzaghi perché credo che sia ingiusto tutto quello che gli sta succedendo, perché poi le responsabilità ce l'ha, è vero, tutto quanto. Ora io ascoltavo il discorso anche sulla preparazione atletica, che francamente mi sorprende, perché insomma non mi sembrava che alla Lazio, Marco, tu puoi anche confermare che seguivi in maniera più precisa di me anche la Lazio, che la Lazio avesse dei problemi fisici durante la sua stagione. La
aveva
sua
dei cali, dei cali ce li aveva, soprattutto nel finale.
Ma i cali ce l'hanno tutti, è che averlo adesso, il problema fisico mi sembra abbastanza importante, però... Deve fare qualcosa di più anche Simone, perché è chiaro che ha una squadra forte, non ha la squadra più forte del Barcellona, perché Barcellona e Bayern Monaco sono più forti e quindi è evidente, però in campionato 4 sconfitte sono tante, c'è poco da fare, quindi io mi auguro che lui trovi la chiave giusta. E soprattutto volevo cogliere l'occasione, visto che Ivan segue il campo e anche il mercato, caro Ivan, ma Lukaku, Reggio Emilia, Sassuolo sì o no? E soprattutto, ma perché si ritarda così tanto l'incontro con l'agente di Skriniar?
Ma Lukaku no a Reggio Emilia, tendenzialmente. Si sono allungati i tempi di recupero, da capire ci sarebbe se una ricaduta o semplicemente un percorso fisiologico. L'Inter insomma non conferma un'eventuale ricaduta, quindi ci atteniamo a questa versione. Però col Sassuolo, ed escludere l'idea sarebbe magari andare in panchina al Camp Nou col Barcellona, per quella che oggi è la situazione. Ma consideriamo che Lukaku non ha ancora svolto lavoro col gruppo, quindi finora si è sempre allenato a parte. L'incontro con l'entourage di Skriniar era in programma questa settimana, l'avevamo scritto insomma dopo la sosta, dopo la Roma. L'Inter aveva messo in calendario di vedersi con l'entourage di Skriniar, di proporre un rinnovo a cifre al rialzo rispetto all'accordo di giugno, quindi portando Skriniar attorno ai 6,5 milioni, che sono il stipendio di Lautaro e Brozovic, i più pagati in rosa, e poi a vedere cosa avrebbe risposto Skriniar, perché il sì in questo momento è tutt'altro che scontato. Ora, al momento non è ancora arrivato, chiaramente il fatto che ci sia una situazione delicata anche da altri punti di vista può portare a un rallentamento anche se però comunque l'idea della dirigenza dell'Inter, per quello che avevamo raccolto, era di chiudere la questione entro fine ottobre, cioè entro questo mese capire se Skriniar rinnoverà o se invece diranno al rinnovo, e a quel punto a gennaio si possono aprire le porte alla cessione.
Allora, questo è un po' il quadro. Io vado un attimo da Stefano, perché io forse sono un po' più vicino al pensiero di Stefano. Stefano, io sostengo, mi sembra che tu sei un po' la pensiamo un po' simile su questa cosa, che questa sia proprio una crisi tecnica più che tutto il resto. Io continuo ad essere di questa idea, ma con grande affetto per Inzaghi. Questa è una crisi tecnica. No, è una crisi tecnica.
Ma è ovvio, è ovvio. Uno non è che si diverte a infierire o da fuori. È molto facile poi analizzare, non sappiamo i dettagli. Però io credo che poi alla fine, quello che abbiamo detto ieri, l'Inter ha sorpreso i tifosi, ha sorpreso noi, ma soprattutto ha sorpreso se stessa. Quindi è stata una catena di errori. Magari agli inizi non pensava di stare così. Mischio parlava di cali, tu hai detto soltanto verso la fine, è partita lenta, è partita forse in maniera presuntuosa, non presuntuosa sul fatto che si sentiva insomma sicura anche di vincere partite sporche o partite con freno a mano ridotto, però certamente pensava di fare qualche risultato in questa crisi che poi è sfociata in tutta la tua potenza.
E un paio di considerazioni?
Come Alfio, prego Alfio, dicevi?
No, visto che mi pare di capire che voi abbiate delle aderenze con Inzaghi, io credo che poi magari rispondetemi voi, perché uno dei dubbi qui a Milano è il fatto che non faccia delle scelte, anche il discorso del portiere ha creato abbastanza imbarazzo. La seconda, questo ve lo chiedo da esterno, se magari è inciso, prima facevate riferimenti a quando allenava la Lazio e avete ragione, se quest'anno però è inciso il fatto che sia una stagione molto anomala con la sosta dovuta ai mondiali, magari hanno fatto delle riflessioni diverse cercando di fare una preparazione diversa, non lo so, ma se l'Inter va a una velocità dimezzata rispetto a tutte le altre,
esatto, quello è un po' il problema.
Pur percorrendo gli stessi chilometri dello scorso anno, stavo guardando le statistiche, i chilometri percorsi sono gli stessi, però è evidente che siano percorsi con meno però costrutto.
Dipende come li percorri.
Alessandro, adesso per finire quello che volevo dire, cioè se Xavi alla vigilia della partita in conferenza stampa dice un suo parere, ha visto la partita, poi studi l'avversario, stai là con i video, quindi con lo staff, ha detto l'Inter avrebbe meritato qualcosa in più contro la Roma, anzi credo che abbia detto avrebbe meritato la vittoria addirittura, cioè non è che Xavi tifa Inter o la dice così perché vuole mettere in guardia i suoi, voglio dire, noi dobbiamo separare la prestazione dal risultato. Ripeto, secondo me l'Inter ha scherzato un po' col fuoco, ci sono state anche diciamo delle scelte discutibili, ma non che poi alla fine, diciamo così, Gagliardini non ce l'hanno Noglu contro la Lazio, la doppia sostituzione a Udine al 31esimo di Bastone e Mkhitaryan, altre scelte Acerbi e non Debra, insomma, Onana, Handanovic, ce ne possiamo dire quante ne vogliamo, però secondo me hanno inciso anche questo, cioè nella gestione in questo momento un po' particolare, come dicevi tu Alfio, di condizione atletica non ottimale. E tu dici è colpa dei calciatori, non hai detto colpa dei calciatori, però i calciatori devono reagire. Secondo me, guarda, io a sensazione da lontano devo dire che c'è stata una disponibilità enorme da parte dei calciatori nei confronti dell'allenatore. Io l'ho sempre detto, Marco lo sa, ma lo dico da mesi, e io credo che parte anche da lontano, anche dallo scorso anno. E poi però se si continua in questa gestione, anche voglio dire, poi si scivola nella comunicazione, può capitare, perché quando sei sotto pressione, quando non arrivano i risultati, dici quella cosa, dove vado io, che non lo so, è il paradiso terrestre praticamente, ha detto, i ricavi, le cose, insomma, cose che si poteva risparmiare.
Stato, ti fermo un attimo solo perché libero intanto Ivan Cardia, che sta al seguito di tutta la giornata prima della gara, naturalmente ci risentiremo nel corso del pomeriggio. Ivan, grazie per il momento.
A più tardi, buon proseguimento.
Grazie, buon lavoro. Buon
proseguimento. Adesso, concludendo, dico che tornando alla partita di oggi, perché dobbiamo parlare anche dell'oggi, l'Inter ha la possibilità di tirare fuori l'orgoglio, che sembra una cosa, una banalità, ma è importante. Anzi, secondo me, in una partita del genere, pare, non dico risultato, se dovesse arrivare un risultato importante, non so se ugualmente
l'Inter riuscirà a uscire da questo momento. Diceva prima Ivan che il Sassuolo è la partita più importante.
Io non l'accetto questa cosa.
Tu hai fatto una domanda: Inzaghi rischia? Secondo me non può rischiare, perché tu mercoledì, oggi è martedì sera, tu mercoledì ti ritrovi sul campo e giochi sabato, adesso non so quando gioca l'Inter, gioca un sabato o domenica.
Però sai che c'è,
voglio dire, non è che puoi cambiare allenatore in tre giorni. E quindi...
Sabato alle 15.
Poi
giustamente Alfio diceva, ma chi prende il posto di Inzaghi? Però io la cosa che...
Ma ho capito, chi prende, però Marco, se perdi tutte le partite, cioè l'Inter è la squadra forte, oh. Cioè qui dobbiamo uscire da questa narrazione... che l'Inter vince e perde in egual misura, 8 partite, 4 non ha vinto e 4 non ha perso. Allora diciamo all'inizio, tra cui io e il sottoscritto diceva l'Inter è tra le favorite, diciamo Milan Inter in prima fila. Adesso se l'Inter ha 12 punti, voglio dire, non è possiamo dire...
No, ma poi scusa, io chiedo una cosa, perché qui...
Aspettiamo cosa? Ma non è che io voglio che Inzaghi vada via, assolutamente. Però dico, se io sono un presidente di un club, cioè io mi interrogo e dico, qua ragazzi va bene, abbiamo fatto questo... Zanghi, i soldi, le cessioni, la vendita, quello che vi pare. Ma punto di domanda, ma l'Inter è una squadra, ha un organico per lottare per il titolo? La mia risposta è sì.
Sì, sì,
ha 12 punti in classifica.
Sì, certo, cioè,
ma si analizza.
Però una cosa strana che vi coinvolgo subito al volo è che, sentendo prima Alfio, anche Nick, no? Questa sera la partita, però io dico una cosa: l'Inter si approccia ad una partita contro il Barcellona in Champions League a 3 punti in classifica. Ma che vi aspettate di vedere stasera dall'Inter? Perché a me sembra che ci sia proprio una rassegnazione totale.
Ma,
cioè,
no,
noi stasera che ci dobbiamo aspettare? Che viene presa a pallonate e finisce la partita? Vabbè, tanto sta in crisi l'Inter, va bene così.
L'Europa League,
cioè, non ho capito. Non, cioè, stasera che vi aspettate, Nick? Parto da te, perché a me sembra c'è un'aria strana.
Allora, io credo che non si possa, anche se si affrontasse il Real Madrid, dire vabbè tanto ce ne danno 3 e poi guardiamo di limitare i danni, facciamo una prestazione orgogliosa e la chiudiamo qua. Io credo che una squadra in questo momento, a maggior ragione, debba trovare degli stimoli in più a fare una partita contro il Barcellona. Poi la puoi perdere. Io infatti non sto dicendo che bisogna che l'Inter trovi la soluzione della sua crisi tecnica, dei risultati, di prestazioni atletiche nella partita contro il Barcellona, però che deve fare l'Inter stasera? Ci sarà, io non lo so Alfio, ma ci sarà, credo, se non è tutto esaurito, ci sarà lo stadio pieno, per cui di fronte anche, voglio dire, a 60-70 mila persone, cioè te deve andare lì e dare il 110% e correre e provare a correre più degli altri. Quindi è chiaro che devi provare a dare un segnale, però cioè, non è che uno può pensare che se stasera l'Inter dovesse perdere con il Barcellona allora avete visto, bisogna per forza di cose cambiare Inzaghi. Secondo me il problema è più che la Champions, è il campionato, dove veramente l'Inter ha perso dei punti importanti. Poi io ci aggiungo anche un altro aspetto: si parlava prima di Inzaghi, ecco, io pur essendo un suo grande estimatore e sostenitore, però allo stesso tempo anche i cambi bisogna che lui faccia un salto di qualità, perché in qualche maniera ci sono allenatori che cambiano totalmente la partita con i 5 cambi e allenatori che invece fanno fatica perché o magari diventa prevedibile, perché tutto sommato li indirizzano sempre nella stessa identica maniera. Cioè io faccio un esempio e non sto facendo paragoni, però per esempio l'Udinese spesso e volentieri mi è capitato di vederla 2-3 volte e insomma è chiaro che è tutto molto più facile, no? Sei a Udine, ambiente tranquillo, sereno, sottile, prima esperienza in Serie A, magari può fare anche degli esperimenti, però ecco, voglio dire, a qualche volta ha azzardato. Ecco, io credo che Simone su questo sia un po' più prudente, però cioè deve fare qualcosa in più,
deve fare
però,
sui cambi,
giudicare sì, però giudicare Inzaghi dalla partita stasera col Barcellona per me è sbagliato.
Alfio, cosa ti aspetti stasera? Poi c'è un audio per voi.
Ha assolutamente ragione, assolutamente ragione. La questione dei cambi è stata di importanza fondamentale. L'Inter l'anno scorso ci ha perso uno scudetto su quei cambi in quel maledetto derby, che secondo me l'Inter stava dominato con quei 3 cambi, insomma sono cambiate le sorti della stagione, ma anche quest'anno ogni volta che ha fatto le sostituzioni ha sempre peggiorato la squadra. Io non parto per sconfitto per quanto la gara sulla carta sia già proibitiva, io credo che poi a un certo punto l'orgoglio dei giocatori debba tirare fuori anche qualcosa, perché poi diciamoci la verità, peggio di così è difficile, peggio di così è davvero difficile. Poi credo che si arrivi a un certo punto dove si debba per forza di cose risalire la china, e c'è tutto per farlo, perché se vi ricordate il Milan che perde a Bergamo con l'Atalanta con, cos'era, 5 gol di scarto, c'era il Pioli out, sembrava che davvero dovesse tracimare tutto, e poi da lì sono rinati.
Non vedo perché
l'Inter, una squadra a livello di giocatori, ha tutto per anche perché è difficile far peggio di così, per fare meglio. Poi per completare la domanda sul futuro del mister, io da quello che ho percepito non credo che sia decisivo la partita di stasera, piuttosto quella di sabato fuori casa col Sassuolo, dove bisognerà fare sicuramente qualcosa, però bisogna a un certo punto alzare l'asticella, ma tutti, nessuno escluso, tutti quanti, perché poi chi paga è sempre l'allenatore. Poi io torno alla domanda di prima, via Inzaghi, ok, ma per prendere chi? Non mi dite Pochettino, non mi dite allenatori, cioè Pochettino.
C'hai un nome, Stefano, un nome solo ti chiedo, hai un nome, avresti un nome?
No, no, ragione altro.
Nessuno?
No, ma io non lo so, io vedo le partite, osservo.
Ma l'anno scorso l'Inter di Inzaghi era la squadra più applaudita del campionato,
esatto,
per 4 mesi ha fatto un calcio spettacolo, non è che adesso dalla sera alla mattina uno diventa scarso.
Però non lo fa più lo spettacolo, questo è un po' la...
Perdonatemi, spettacolo e non solo. Lo scorso anno l'Inter fu la squadra che segnò più gol su calcio d'angolo, 12, portato a casa sulle palle inattive 32 punti, nessuno più. Dei nerazzurri 17 gol di testa quest'anno, i gol sul calcio d'angolo sono 0. L'unico gol di testa l'ha fatto Lukaku la prima giornata dopo una quarantina di secondi contro il Lecce. Quindi qui forse, chiedo a voi, viene fuori il discorso su responsabilità individuali di giocatori che non riescono più nelle giocate dello scorso anno.
L'Inter l'anno scorso è una squadra che correva, i braccetti di difesa facevano di fatto gli attaccanti. Dal punto di vista tattico, dal punto di vista del dispendio fisico, facevano un lavoro abnorme. Per fare quel tipo di gioco deve avere una condizione fisica ottimale. L'Inter di oggi passeggia, non è il cambio di passo.
E perché passeggia?
Hanno sbagliato. Però quando non riesci col gioco, ogni tanto per uscire con le palle inattive, quest'anno sulle palle inattive non segna mai.
Che è una soluzione che manca.
Mai.
C'è una domanda di un ascoltatore. Facciamo fare una domanda agli ascoltatori, a tutti e tre i nostri ospiti, prima di salutarli. Vai al 331-8200-213.
Ciao Marco, una riflessione per i tuoi ospiti.
Prego.
La crisi dell'Inter finirà quando Zank se ne andrà via. Ormai le stalle sono aperte, i buoi stanno scappando. Non so cosa ne pensano i tuoi ospiti.
Faccio rispondere a loro, Nick.
Ma insomma, la situazione societaria non aiuta, però sinceramente pensare che se va via Zhang si risolvano tutti i problemi di una squadra,
ma
di una società,
credo
mi
bro.
Sembra un po',
ma non ci credo,
mi
bro.
Sembra un po' riduttivo,
ma,
ecco,
ma di che stiamo a parlare, dai.
No, poi voglio dire, questo mi sembra un ragionamento un po', se mi posso permettere così, un po' superficiale, ecco. Insomma, come dire, no? Arrivano gli americani, mando via Zhang e si vince lo scudetto, la Champions e la Supercoppa europea. Non è proprio così, insomma, i problemi sono di altra natura, ecco. Con tutto il rispetto per il nostro ascoltatore.
No, ci mancherebbe. Stefano, mi sembra essere della stessa avviso.
No, ma sarebbe grave, come ha detto il nostro ascoltatore, se fosse così, ma non ci credo neanche.
Non ci credo proprio.
Ma un calciatore sta là, diciamo, oh, ragazzi.
Ma non ci, io queste cose non ci credo proprio in assoluto.
Allora andiamo a due all'ora.
Ma di che stiamo a parlare?
Se Zhang se ne va, ma io se sono un professionista, scendo in campo, il frito, do l'anima per la squadra. Cioè, non dei professionisti l'abbiano dimostrato. Non è una crisi tecnica, dai, su.
Sì, è una crisi tecnica. Alfio, sei d'accordo anche tu?
Allora, che la squadra abbia risentito delle vicissitudini societarie, dei giocatori messi sul mercato fino all'ultimo, tolti, rimessi, ritolti, chi va, chi viene, questo è in dubbio. Ma dire via Zhang... Ma per anche qui faccio la stessa domanda fatta tipo quella dell'allenatore.
Chi viene?
Ma poi chi viene? Cioè, avete la certezza?
Ma no, ma a me fa sorridere quando dicono via il presidente,
dopo,
via i presidenti. Chi viene?
Investa un sacco di soldi? Non lo sappiamo. Ormai abbiamo visto che questi fondi americani, quelli che arrivano, non è che investano chissà quanto. Quindi anche da questo punto di vista bisognerà fare molta attenzione.
Assolutamente. Alfio, ti ringrazio come sempre, buon lavoro a te, a Tele Lombardia, a tutta Top Calcio 24, grazie, a presto Alfio Musmarra. Nick, prima di salutarti, so che ti devo liberare proprio al volo, ti chiedo la situazione di Zaniolo sul rinnovo del contratto, e ci metto anche Milinkovic, com'è lo scenario?
Io non ho grandi novità da questo punto di vista, magari lo sai quando potrebbe succedere, poi magari mi sbaglio, ma nel periodo, ora vabbè, c'è qualcuno che va al mondiale nel caso della Serbia, però per quanto riguarda invece il discorso relativo a Zaniolo potrebbe essere buono dopo la sosta, cioè al momento in cui arriva la sosta per la nazionale, per gli impegni del mondiale delle varie nazionali, ecco, allora lì potrebbe essere il modo per, ecco, io me l'aspetto entro in quel periodo lì. perché se poi dopo si scollina e si inizia diventa a arrivare dura, a gennaio, secondo me alla fine non rinnovano, ecco, diventa difficile.
Mentre su Milinkovic pensi che non rinnova?
Ma io non lo so, ora io francamente devo dirti la verità, sono molto sorpreso, ma non che Milinkovic sia ancora la Lazio, perché sono contento per Sarri e per la Lazio che hanno un giocatore così forte, sono sorpreso che non siano arrivati delle offerte, cioè voglio dire, io non mi permetto di giudicare il lavoro del Manchester United, perché insomma sicuramente sono bravissimi, anche se purtroppo...
Ma tanto ti sentono lì.
No, no, vabbè, quello non importa. Però io dico, va bene spendere tutti quei soldi per Casemiro, ma non sarebbe stato meglio fare un'offerta per Milinkovic-Savic piuttosto che andare a prendere Casemiro, che comunque gli sarebbe costato di più dal punto di vista del cartellino, non c'è dubbio. Però dal punto di vista economico, insomma, io dico 20 milioni non gliel'avrebbero mai dati a Milinkovic, bastava 7-8 lo portavano a casa. Cioè, non... Io avrei preso Milinkovic, proprio lo dico chiaro e tondo, fossi stato al Manchester United. Però Casemiro è stato sicuramente uno dei grandi protagonisti delle Champions vinte, lui, Modric e Kroos dal Real Madrid. Però secondo me uno come Milinkovic e Savic, anche per l'età, per tutto, la prospettiva, ti dava, secondo me avresti fatto l'investimento per anni. Chi li capisce a volte, no? Le società e i dirigenti, si vede, hanno però al Manchester secondo me una riflessione se la dovrebbero fare, perché è un po' di tempo che stanno sbagliando.
Nick, ti lascio al tuo lavoro come sempre e ti ringrazio, un saluto a Niccolò Ceccarini, a presto, buon lavoro.
Ciao ragazzi, buona serata a tutti.
Allora Stefano, poi ti voglio coinvolgere anche a te su questa cosa. Ad oggi, proprio flash prima di andare in pausa, vedi più probabile il rinnovo di Zaniolo che quello di Milinkovic?
Per me non sono due argomenti per i rispettivi club, secondo me. Poi leggiamo, vediamo, insomma, Mourinho si attende che Zaniolo ti faccia vincere le partite, un po' di partite.
Io sono d'accordo con te, Sam,
ma di Bala,
la risposta la deve dare sul campo, no, Zaniolo?
Ragazzi, come si dice a Roma, dai.
Carina questa. Allora, aspetta che torni. Poi ti devo dire una cosa su Milinkovic, voglio sapere se la pensi come me, ma lo diciamo nel blocco dopo. Ci fermiamo un attimo, 331-8200-213, torniamo, perché poi abbiamo anche una parentesi sul Napoli, impegnato con l'Ajax, un flash sul Napoli, che arriva, dovrebbe giocare dal primo minuto Simeone questa sera contro gli olandesi. A tra poco.